Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto anche da parte mia, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo iniziato con il capitolo 37 di Ezechiele, nel quale Ezechiele si ritrova in una valle piena di ossa, che alle parole di Ezechiele si ricoprono di carne. A quel punto della visione tutto quello che si ha è solamente un mucchio di corpi, o meglio di cadaveri. E leggendo i versetti seguenti, il 9 e il 10, scopriamo come Dio va a operare. Leggiamoli. Allora egli mi disse, profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di allo spirito, così parla Dio il Signore, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi, e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita, e si alzarono in piedi, erano un esercito grande, grandissimo. Ezechiele quindi parlò secondo l'ordine di Dio, e la vita entrò in quei corpi. Quello che avviene in questo luogo mi ricorda la creazione dell'uomo nel principio. Leggiamo infatti dal libro della Genesi che Dio fece l'uomo con la polvere della terra. Ezechiele cominciò con delle ossa, ma Dio no. Dio cominciò con la sola polvere e poi alitò la vita nell'uomo, cioè lo spirito. Ora, ciò che è successo a queste ossa è avvenuto in tre tappe. Prima erano ossa secche e disperse, più morte di così non si poteva. Seconda fase, si sono accostate, vennero coperte con carne e pelle, erano corpi, ma corpi morti. E alla fine, terza tappa, tornarono alla vita perché ebbero lo spirito. In queste tre fasi troviamo una chiave per capire la profezia biblica riguardo alla nazione di Israele. Ora, il versetto 11 di Ezechiele 37 spiega il significato della visione. Leggiamolo. Egli mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Abbiamo letto, amici, che Dio disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Quindi, come ho già detto qui, non stiamo parlando della Chiesa, ma della casa di Israele. Ecco ciò che queste ossa che raffigurano gli israeliti dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Vedi, amica, amico, quelle persone in cattività avevano alti e bassi. Finché Gerusalemme era in piedi, numerosi falsi profeti dicevano che sarebbero ritornati, mantenevano una falsa speranza. Ora che Gerusalemme era stata distrutta, vanno all'altra estremità, manifestando una sfiducia incontrollata. Queste persone sono veramente in un cattivo stato. Un giorno esultanti, mentre il successivo depressi, dicono «non abbiamo speranza». Essi non capivano che questa visione era stata data per rassicurarli e fargli conoscere che c'è ancora speranza in un immediato futuro per l'intera casa di Israele. Leggiamo, amici, il versetto 12 da Ezechiele, capitolo 37. «Perciò profetizza e di loro, così parla Dio il Signore. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Dopo aver letto questo versetto, qualcuno mi potrebbe dire, ma aspetta un minuto, dicevi poco fa che questa visione non riguardava la risurrezione fisica, mentre invece ci hai letto che, ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio. E beh, insisto ancora sul fatto che non riguarda la risurrezione fisica. Il perché lo vedremo più avanti. Ora, i versetti 13 e 14 ci mostrano come Dio interviene. Voi conoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe, e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete in vita, vi porrò sul vostro suolo, e conoscerete che io, il Signore, ho parlato, e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Ancora, anche qui, ripete la frase conosciuta, voi riconoscerete che io sono il Signore, per ricordarci il fine delle sue azioni. Infatti il Signore ha sempre avuto un grande amore per il suo popolo. Che grande amore ha sempre avuto il Signore per il suo popolo. Lo castigava quando si ribellava, ma aveva sempre misericordia di loro. Allo stesso modo Dio si comporta con noi. Egli ci ama, nonostante ciò che siamo, ma ci ama così tanto che non vuole che rimaniamo in questo stato e quindi opera affinché cresciamo fino alla statura del suo figliolo, Gesù. Nei versetti che seguono dal 15 al 20 troviamo l'ordine dato da Dio a Ezechiele di scrivere una testimonianza di riconciliazione fra i due regni, Israele e Giuda, e come esse dovessero servire da segno per le generazioni future. Leggiamoli. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Tu, figlio d'uomo, prenditi un pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuda e per i figli di Israele che gli sono associati. Poi prenditi un altro pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuseppe, bastone di Efraim, e di tutta la casa di Israele che gli è associata. Poi accostali l'uno all'altro per farne un solo pezzo di legno, in modo che siano uniti nella tua mano. Quando i figli del tuo popolo ti parleranno e ti diranno: Non ci spiegherai forse che cosa vuoi dire con queste cose? Tu risponderai loro: Così parla Dio, il Signore. Ecco, io prenderò il pezzo di legno di Giuseppe che è in mano di Efraim e le tribù di Israele che sono a lui associate, e li unirò a questo, che è il pezzo di legno di Giuda, e ne farò un solo legno, in modo che saranno una sola cosa nella mia mano. I legni sui quali tu avrai scritto, li terrai in mano tua, sotto i loro occhi. E nei versetti dal 15 al 18, Ezechiele parla di due bastoni. Non voglio entrare nei dettagli, dico soltanto che simboleggiano i due regni, settentrionale, quindi Israele, e meridionale, Giuda, che diventeranno nuovamente una sola nazione. Dopo aver letto queste chiare indicazioni dell'intervento di Dio di riconciliare le due nazioni, quella del nord e quella del sud appunto, e relative raccomandazioni, andiamo ai versetti 21, 22 e 23. Qui troviamo confermato ciò che stavo dicendo intorno alle ossa secche. Questa visione infatti la interpreto come la restaurazione del popolo di Israele e non la risurrezione dei corpi dei credenti che appartengono alla Chiesa. Iniziamo con il versetto 21. E di loro: Così parla Dio, il Signore. Ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni dove sono andati, li radunerò da tutte le parti e li ricondurrò nel loro paese. Sì, amici, Dio intese questo quando disse ciò che abbiamo letto nel versetto 12. Io vi tirerò fuori dalle vostre tombe. Noi siamo testimoni della realizzazione di questa profezia, amici. Pensate, fino a poco tempo fa, circa 5 decenni, Israele era seppellita, dispersa fra le nazioni del mondo. Ora invece Israele sta ritornando, sono diventati di nuovo una potente nazione. Ora voglio dire qualcosa a proposito delle tre tappe delle ossa che Ezechiele vide. Ho detto che esse sono la chiave per comprendere il futuro della nazione di Israele, e ora voglio aggiungere che se c'è un posto dove abbiamo una profezia in parte adempiuta, è qui, in queste tre tappe. Non è che io veda profezie adempiute dappertutto, ma lo vedo chiaramente qui, quindi seguitemi attentamente. La nazione di Israele era seppellita e dispersa nelle nazioni del mondo ed era morta per Dio, morta per le cose di Dio. E questa era la prima tappa delle ossa. Poi la seconda, dal 1948 sono ritornati come nazione, ma in realtà erano come un cadavere senza vita. Oggi hanno una bandiera, una costituzione, un primo ministro, un parlamento. Hanno la polizia e un esercito, hanno una nazione e hanno persino in parte Gerusalemme. Hanno tutto tranne che una cosa, la vita spirituale sincera. Vi è molto di più che essere una civiltà. Questo è raffigurato dalla seconda tappa, cioè corpi completi ma senza vita, ed è avere una vita spirituale. Ma presto, quando il Signore Gesù ritornerà, egli saprà infondere questa vita spirituale che ancora non hanno. Allora si adempirà anche la terza tappa, come ci è descritto nel versetto 22-23 di questo capitolo 37 di Ezechiele, che ora vado a leggervi. Farò di loro una stessa nazione nel paese, sui monti di Israele. Un solo re sarà re di tutti loro. Non saranno più due nazioni e non saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni, né con le loro numerose trasgressioni. Io li tirerò fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato. Li purificherò. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Dio farà di loro una stessa nazione e sarà il loro vero Dio con un vero re. Il vero re di Israele sarà colui che è descritto nel versetto successivo, il 24. Il mio servo Davide sarà re sopra di loro ed essi avranno tutti un medesimo pastore, cammineranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi, le metteranno in pratica. Abiteranno nel paese che io diedi al mio servo Giacobbe dove abitarono i vostri padri. Vi abiteranno essi, i loro figli, i figli dei loro figli per sempre, e il mio servo Davide sarà loro principe per sempre. Io farò con loro un patto di pace, sarà un patto perenne con loro, li stabilirò fermamente, li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. La mia dimora sarà presso di loro, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Quel medesimo pastore non è altro che il Signore Gesù Cristo. Quando venne, egli era discendente dalla linea genealogica di Davide, come è scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 1, o al Vangelo di Luca, capitoli 1 e 2, e ambedue notano con grande cura che egli discendeva da Davide. Colui che venne da quella discendenza è il vero pastore che regnerà su di loro. Passiamo ora a leggere l'ultimo versetto, il 28 di questo capitolo 37, nel quale c'è detto che tutti conosceranno il Signore. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore, che santifico Israele, quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo a loro. Di nuovo viene enfatizzato, conosceranno che io sono il Signore. Questo, amici, deve ancora succedere, ma si verificherà. Quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo a loro. In quel momento ci sarà un periodo chiamato millennio, con un tempio eterno quaggiù sulla terra. In Apocalisse, quando leggiamo che non ci sarà un tempio, si riferisce alla nuova Gerusalemme che si troverà dove sarà la Chiesa e che non sarà su questa terra. Solo la casa eterna dei figli di Israele sarà su questa terra e il tempio di Dio sarà in mezzo a loro. Anche se senza dubbio il soggetto principale di Ezechiele è Israele, in special modo i capitoli 37 sino al 39, possiamo sicuramente applicarlo anche alle nostre vite personali. Il mondo in cui tu e io viviamo oggi, amico, amica, è come una valle di morte, piena di ossa morte, cioè senza Spirito Santo nella loro vita. Certo, la gente parla di essere viva e dicono che si trovano dove c'è vita, dove c'è l'azione, ma sono veramente morti nelle trasgressioni e nei peccati, perché non hanno una vita spirituale. Dio ha reso molto chiaro come si possa avere la vita, dicendo in 1 Giovanni 5, versetto 12, che chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Sappi quindi che se tu hai il Figlio di Dio hai la vita, ma se non hai il Figlio sei morto. Ci sono due tipi di persone, e cioè persone morte e persone vive. Troviamo infatti scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 36, che chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E questo significa che la persona senza il Figlio è morta. Amica, amico, chiunque tu sia, Dio ti sta dicendo che tu oggi sei morto se non hai posto la tua fede in Gesù Cristo. Tu che sei come delle ossa vecchie, vuoi ascoltare la parola del Signore? Sappi che se lo farai potrai avere la vera vita, quella che non finirà mai. Se la desideri, accetta Gesù Cristo come il tuo Salvatore, come il tuo Signore e l'avrai in dono. Questa è l'applicazione pratica che possiamo trarre da questo brano della Scrittura. Ma ricorda che il soggetto della profezia è e sarà la nazione di Israele. L'annuncio glorioso di Ezechiele per Israele viene interrotto dai capitoli 38 e 39. In questi capitoli e nel prossimo il profeta prevede nel lontano futuro un'invasione di Israele da parte di nazioni più distanti di quelle con cui aveva avuto in precedenza a che fare. Anch'esse devono imparare che solo il Dio di Israele è Dio. Lo scopriranno incontrando la sua potenza nel momento in cui cercheranno di occupare la sua terra e quando verranno totalmente sconfitte da lui. A quel punto la profezia gloriosa su Israele trova la sua continuazione, il suo adempimento. Israele che si sarà unito e sarà tornato nel suo paese sperimenterà la potenza suprema di Dio che sconfiggerà questo nemico venuto dal nord. Insieme a questo capitolo, 38, sarebbe utile leggere il capitolo 20 dell'Apocalisse, versetti dal 7 al 10. Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono dalla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. E saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Se c'è una parte nella profezia di Ezechiele che è familiare, sono i capitoli 38 e 39. Tratteremo questi capitoli in modo da evidenziare certe grandi verità che vi sono racchiuse. Sfortunatamente, questi capitoli a volte sono stati interpretati facendosi influenzare da avvenimenti avvenuti di recente, ma come risultato hanno prodotto delle interpretazioni subito superate alla luce di altri avvenimenti successivi. Abbiamo visto nel capitolo 37 che Dio ha uno scopo ben definito per Israele nel futuro, e questi due capitoli si occupano di questo. Essi ci raccontano dell'ultimo nemico che verrà contro Israele negli ultimi giorni. Leggiamo comunque i primi 3 versetti di Ezechiele, capitolo 38. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog, del paese di Magog, principe sovrano di Mesec e di Tubal, profetizza contro di lui, e di, così parla Dio, il Signore, eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Molti hanno pensato che Gog fosse da identificare con la Russia, per di più di un motivo. Geograficamente, ad esempio, si trova a nord, nord-est di Israele, e questo si legge al versetto 15. Verrai dal luogo dove stai, dall'estremità del settentrione. Nel capitolo 39, versetto 2, è data la stessa posizione. Ti farò salire dall'estremità del settentrione. Se guardi su una comune carta geografica, troverai e ti accerterai che la Russia è direttamente a nord, nord-est di Israele. Personalmente penso che non ha senso cercare di identificare queste nazioni con stati moderni. Con ogni probabilità si trattava semplicemente di tribù ai margini del mondo conosciuto ai tempi di Ezechiele, che li usa per i suoi discorsi apocalittici. Inoltre, un motivo centrale della profezia, come accennato prima, è quella che Dio vuole farsi conoscere come Signore Supremo da Israele e dagli altri popoli, e quindi l'identità di questo popolo del nord passa in secondo piano. Ora la domanda è: perché questo popolo del nord verrà contro il paese di Israele? Leggiamolo nei versetti dal 4 al 7 di Ezechiele, capitolo 38. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle, e ti tirerò fuori, e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine, con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada, e con loro persiani, etiopi e gente di Put, tutti con scudi ed elmi. Gomer, tutte le sue schiere, la casa di Tomarga, dall'estremità del settentrione, e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi, saranno con te. Mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini che s'adunano attorno a te, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce. Dio rende chiaro che giudicherà queste nazioni di invasori nel paese di Israele e che nessuno di essi ne uscirà vivo. Vediamo quindi come Dio manifesta la sua assoluta supremazia. Infatti nel capitolo 39 al versetto 11 egli dice: in quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele. Quando leggiamo questa parte diventa ovvio dedurre che Dio non condurrà fuori da Israele i popoli invasori, ma che ci sarà un massacro come probabilmente non si è mai visto nella storia del mondo. E con queste riflessioni attorno al popolo di Israele e alle profezie che lo riguardano, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani sera, mi raccomando, al solito orario. Io sarò qua ad aspettarvi. Ciao.